Bello, che bello vedervi qui davanti a me. È un piacere e un onore poter essere qui in questo momento con questa responsabilità, posso
Sì.
togliere? Sicuramente un qualcosa di speciale, però come ha detto Keith, ci sono stati dei piccoli, grandi cambiamenti in realtà dall'ultima volta che siamo stati qui. 2 o 3 settimane fa, come vi avevamo raccontato, saremmo dovuti partire il 28 di questo mese e avremmo avuto l'appuntamento per il visto il 16 dicembre. E per un sacco di ragioni, i genitori di tutta la famiglia di fatto di Margarita sono risultati positivi al Covid e hanno cancellato il nostro appuntamento all'ambasciata. Quindi ci sono stati un bel po' di cambiamenti. E alla fine dovremo rimanere qui un mese in più, quindi partiremo il 23 di novembre e avremo l'appuntamento per il visto il 27 di novembre. Quindi è cambiato tutto dall'ultima volta che vi ho raccontato come stava andando. Però, bene, credo che è il momento di leggere, di meditare la parola di Dio, così che sono contento del fatto che ho sentito e abbiamo adorato insieme, molti hanno pregato per il fatto che la nostra vita deve essere una lode continua a Dio, non solo qui, non solo quando cantiamo, ma in ogni momento, in ogni istante della nostra vita, perché più o meno quello sarà il tema di quello che vedremo questa mattina. Sicuramente stiamo vivendo un periodo, direi, unico nella storia. Credo che mai come Chiesa, anche noi personalmente, di fatto abbiamo affrontato una situazione simile, tutto nuovo. Sicuramente tutto questo viene dalla mano di Dio, però a volte è difficile vedere come le cose stanno andando, stiamo tornando un po' indietro e allora possiamo cominciare a zoppicare, alcuni potrebbero cominciare a zoppicare, alcuni potrebbero scoraggiarsi. Se pensiamo a quali potrebbero essere i propositi che Dio ha per questa situazione, possiamo trovarne moltissimi, svariati. Alcuni propositi sono molto personali, per qualcuno potrebbe essere magari un momento di, non lo so, di disciplina, per altri potrebbe essere un momento di benedizione, per alcuni potrebbe essere magari un modo che Dio ha per portarli alla salvezza, così come è successo con persone molto vicine a noi. Non lo sappiamo quali sono i vari propositi che ha per ognuno di noi, li possiamo scoprire nel cammino. Dio è infinito, però si occupa in un modo speciale di ognuno di noi. Il fatto che Dio sia grande e infinito non lo allontana da noi, ma lo rende un Dio ancora più vicino a noi. Esistono però anche propositi più generali che potrebbero essere per una città, per una comunità o perfino per la Chiesa. E alcuni hanno argomentato che questo periodo potrebbe essere una specie di disciplina sulla Chiesa, come il popolo di Israele era stato portato in esilio per 70 anni in Babilonia. E allo stesso modo noi siamo stati un po' allontanati da quella che è la nostra abitudine, la Chiesa, le riunioni. E proprio il fatto, la cosa più forte dell'esilio del popolo di Israele era che loro non potevano obbedire pienamente alla legge di Dio perché erano lontani dal Tempio. Alcuni fanno un parallelo e dicono che anche noi siamo stati allontanati dai nostri templi, quindi non possiamo fare tante cose che Dio ha disegnato affinché si compissero quando siamo tutti insieme. Sinceramente non lo so, non posso dire se questa è una disciplina contro la Chiesa oppure no, non possiamo esserne certi. Però se facciamo un'analisi della situazione attuale della Chiesa, e non mi riferisco a questa Chiesa locale, ma parlo della Chiesa universale, sicuramente possiamo renderci conto che qualcosa potrebbe andare storto, qualcosa forse sta andando storto. Quando molte Chiese locali prima erano buone Chiese e adesso magari stanno cominciando a, diciamo, deviare. Si stanno allontanando dalla buona dottrina, dalle buone abitudini bibliche e purtroppo sono poche, soprattutto in un contesto come l'Italia, sono poche le chiese che noi possiamo considerare davvero sane. La chiesa del Dio vivo, del Dio vivente, deve essere una chiesa viva. E Dio ha disegnato la chiesa affinché noi lo glorifichiamo a Dio, affinché noi possiamo esaltare le scritture, affinché i santi possano essere equipaggiati per il ministero, affinché possiamo edificarci a vicenda l'uno con l'altro, affinché possiamo essere una luce in questo mondo di tenebre. E invece purtroppo tante volte noi vediamo l'esatto opposto, vediamo l'uomo che cerca di essere esaltato invece di esaltare Dio, vediamo programmi o idee psicologiche nuove che si intromettono nella Chiesa e vengono lasciate da parte le scritture. A volte vediamo come le persone cercano di custodire gelosamente i ruoli che hanno nella Chiesa e non vogliono che altri possano raggiungere magari il mio livello, solo io devo essere qui. E purtroppo vediamo questo in tantissime chiese. Direi che in molti casi non vediamo nessuna differenza tra chi c'è dentro la Chiesa e chi c'è fuori dalla Chiesa. L'unica differenza è che partecipano alle riunioni, però poi il giorno dopo escono e fanno come se nulla fosse successo. E questo è grave, ma non finisce qui, perché in tanti casi questo è corniciato da uno stato di superficialità, comodità, a dimostrazione che tante chiese si sono adagiate e adeguate in questa situazione che considerano ormai accettabile o normale. E a questo punto ognuno di noi potrebbe pensare: io sto bene, per me non è così, non è vero? Forse per qualcun altro è così, ma io non sto così male. Se tu pensi questo, allora la Chiesa, devi sapere che la Chiesa è composta da ogni singolo membro e che lo stato spirituale della Chiesa dipende dallo stato spirituale di ogni singolo membro della Chiesa. Di conseguenza dobbiamo fare attenzione ed esaminarci alla luce delle scritture per vedere se dobbiamo ravvederci e cambiare qualcosa. Per questo oggi vedremo quello che Cristo chiede ad ogni cristiano. Lo vedremo analizzando tre requisiti che il Signore Gesù in persona richiede ai Suoi discepoli, e questi requisiti sono che noi rinunciamo a noi stessi, che prendiamo la nostra croce e che lo seguiamo. Il proposito è che ognuno di noi possa sentirsi esortato ad esaminarsi per vedere se veramente stiamo vivendo in conformità a quello che Dio ci chiede, e se ci accorgiamo che non è così, allora facciamo qualcosa. Il testo che analizzeremo si trova in Matteo capitolo 16, versetto 24. Solo un versetto corto che conosciamo, però un versetto molto intenso. Il versetto dice: allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Qui troviamo, come ho già detto prima, i requisiti per essere un discepolo di Gesù. E chi li stabilisce è proprio il Signore in persona, il Signore Gesù Cristo. Possiamo vedere nei versi precedenti quello che sta succedendo, ve lo racconto io però. Gesù si trova con i suoi discepoli, appena chiesto ai discepoli chi loro credono che Gesù sia, e Pietro si è appena alzato e confessato che Gesù è il Signore. Gesù gli dice a Pietro che la sua confessione viene dall'alto, che l'ha potuto fare perché Dio ha operato in lui. E poi da quel momento il testo dice che Gesù ha cominciato a insegnare che sarebbe dovuto morire e risuscitare al terzo giorno. E lo stesso Pietro, che un attimo prima aveva fatto una confessione potente, si ritrova a prendere il Signore da parte e dice: per rimproverarlo. Interessante. Il testo dice: per rimproverarlo, e gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Il Signore Gesù Cristo, quindi, se ragioniamo un po', era venuto sulla terra con lo scopo preciso di morire su quella croce. E ora si ritrova Pietro che gli dice: no, Signore, non sia mai. Definitivamente va contro i piani che Dio, che il Signore Gesù Cristo aveva. Il Signore ha ripreso Pietro con durezza, perché fino a quel momento Satana aveva cercato continuamente di contrastare il piano di redenzione di Dio. Lo possiamo vedere nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, continuamente. Ed è per questo che il Signore molto duramente lo riprende. Gli dice: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Pietro non era Satana in quel momento, però come Satana aveva fatto fino a quel momento, voleva ostacolare, o poteva essere un ostacolo al piano di redenzione di Dio. E di conseguenza il Signore lo riprende molto duramente. Ed è lì, dopo che il Signore ha ripreso Pietro, che dà i requisiti di un vero discepolo di Gesù. I suoi discepoli forse non avevano ancora chiaro perché Gesù diceva che sarebbe dovuto morire, forse pensavano, non lo so, che poteva essere una nuova forma di insegnamento, una delle tante parabole del Signore, e forse era un insegnamento difficile che aveva bisogno di essere spiegato, però loro erano circondati nella loro cultura, nel loro ambiente, da esempi di maestri che avevano discepoli. Era normale per loro. Nella loro cultura ogni bambino riceveva un'educazione religiosa sia in casa sia nella scuola della sinagoga, dove tutti i giorni questi bambini ricevevano istruzione sulle cose del Signore. Tutti i giorni. Quando crescevano poi, quelli che erano più bravi, quelli che si distaccavano, sceglievano, cercavano un maestro che poteva essere il loro maestro e loro cominciavano a seguirli ed imparare da loro. Invece gli altri continuavano nella professione di famiglia. Quindi intorno a Gesù e ai suoi discepoli c'erano moltissimi maestri con i loro rispettivi discepoli, i quali erano coinvolti nella vita religiosa del popolo e nella maggior parte dei casi erano visti con ammirazione. Li vedevano con ammirazione. Sicuramente i discepoli di Gesù si erano accorti che Gesù era un maestro diverso dagli altri, però chi lo sa, forse non si aspettavano che lui domandasse qualcosa di troppo differente dagli altri all'inizio. Ed è per questo motivo che Gesù mette subito le cose in chiaro. Dice, se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In altre parole, Gesù stava dicendo, se uno vuole essere un mio discepolo, quindi se uno vuole imparare da me, se uno vuole che io sia il suo maestro, allora non sarà come gli esempi che vi hanno circondato da quando siete piccoli, come tutti gli esempi che stanno intorno a noi adesso. Non è così, perché i miei standard sono alti. I requisiti che dovete riunire non sono requisiti mediocri, perché quello che io vi sto chiedendo è che voi rinunciate a voi stessi, che prendiate la vostra croce e che mi seguiate. E certamente possiamo pensare che i discepoli a quel punto compresero che cosa Gesù gli stava chiedendo. E possiamo anche essere certi del fatto che quello che Gesù gli stava domandando a quei 12 discepoli non era solo per loro. Non solo loro dovevano rispondere a questa chiamata, perché se tu sei un cristiano, se tu dici di essere un cristiano, se tu dici che sei un seguace di Gesù, allora questi requisiti valgono anche per noi. Se noi siamo cristiani è perché siamo seguitori di Cristo e Lui è il nostro maestro. Noi siamo i Suoi discepoli, tutti cristiani, nessuno escluso. Nessuno di noi, se è un cristiano, può dire questi requisiti non sono per me, forse sono per lui, il missionario, forse sono per quell'altro, no. Se tu sei un cristiano, questi requisiti valgono anche per te. Lui è il nostro maestro e noi siamo i suoi discepoli. Sai cosa significa? Ascoltami, significa che questi requisiti, se noi vogliamo andare dietro al Signore Gesù, li sta chiedendo anche a noi. Gesù comincia con un se, questa affermazione. Dice, se uno vuole venire dietro a me. La sua affermazione... Se, questa congiunzione, se uno vuole venire dietro a me, definisce una condizione. E qui le possibilità sono due. O vuoi andare dietro Gesù o non ci vuoi andare. Non ci sono altre possibilità. Quindi se tu vuoi andare dietro a Gesù, il Signore ti sta chiedendo questi requisiti. Così che conviene a noi cercare di analizzare questi requisiti e cercare di capire realmente che cosa il Signore vuole. Quali sono queste condizioni che il Signore mette per poter rispettarle come Dio vuole? Così che è per questo che andremo ad analizzare ogni singolo requisito. Rinunciare a noi stessi, prendere la nostra croce e seguirlo. Vuoi andare quindi dietro a Gesù? Vuoi onorarlo? Ecco la prima richiesta, rinuncia a te stesso. Che cosa vuol dire? Nella lingua originale in cui Matteo ha scritto le parole di Gesù, che Matteo stesso aveva ascoltato dalla bocca di Gesù, Matteo scrive rinunci. E questa parola è la stessa parola che si usa nei Vangeli per descrivere quando Pietro ha negato di conoscere il Signore Gesù quando lo stavano condannando. È una parola forte. Letteralmente vuol dire negare completamente di conoscere una persona. Significa non riconoscere, rifiutare, astenersi. Il punto qui è negare noi stessi. Cosa vuol dire rifiutare completamente, astenerci completamente dai nostri desideri carnali e dalle nostre passioni egoiste? Noi viviamo in una società che continuamente lotta affinché i suoi principi carnali, i suoi desideri carnali siano accettati, continuamente, dappertutto. Siamo martellati con idee del tipo le tue opinioni contano, quello che tu sei conta, tu devi farti valere, e tutti lottano affinché i propri desideri siano accettati. Vediamo un sacco di, per esempio, manifestazioni degli omosessuali che vogliono avere gli stessi diritti delle persone etero, e quindi lottano e fanno queste marce che le chiamano gay pride, vuol dire marce per l'orgoglio, l'orgoglio gay. Vediamo le femministe che protestano perché vogliono avere gli stessi diritti degli uomini, e vediamo un sacco di queste manifestazioni di persone che vogliono che i loro desideri siano accettati nella società, siano ammessi. Nessuno è disposto quindi a rinunciare ai propri desideri egoisti, e questo concetto si sta infiltrando tanto anche nella Chiesa. Molte donne, per esempio, simpatizzano con i concetti femministi, ma senza andare troppo lontano, senza andare a casi estremi. Ognuno di noi, guardando nel nostro piccolo, nella nostra vita, ognuno di noi è disposto in molti casi a rinunciare ai propri desideri egoisti, anche se questi ci stanno allontanando da Dio, anche se questi ci stanno allontanando dalla Chiesa e ci stanno impedendo di obbedire fedelmente al Signore. Nella maggior parte dei casi siamo disposti a sacrificare tutto per il nostro lavoro, per la nostra carriera, per guadagnare di più, per raggiungere una posizione importante o per, metti quello per il quale ti stai battendo e che ti sta allontanando da Dio. Però facciamo di tutto per soddisfare i nostri desideri personali e non possiamo, minimamente, non siamo disposti a rinunciare a nulla. Molti lottano con tutte le loro forze, per esempio, per tenere nascosti dei peccati che amano troppo per lasciarli. Si prendono cura di loro, si prendono cura di questi peccati, li alimentano perché la loro carne li desidera. Ma quando il Signore ci salva non siamo più schiavi al nostro peccato, quindi non abbiamo la scusa di dire non posso, non riesco. Lo facciamo perché vogliamo farlo. Romani 6, Paolo descrive chiaramente questo. Non siamo più schiavi al peccato. E quando commettiamo un peccato è perché cediamo alla nostra carne e lo facciamo deliberatamente. Altri invece non sono disposti a lasciare le proprie filosofie umane, hanno dei concetti erronei che però nascono da nuove filosofie, da nuovi concetti che l'umanità crea. Concetti del tipo, ho sentito molti credenti dire mi merito il meglio. Ognuno di noi si merita il meglio. Questi concetti nascono da una mente che ha deciso di non rinunciare a se stessa, perché la Bibbia insegna chiaramente che tutto quello che meritiamo è l'inferno, niente di più. E se invece non lo riceveremo, questo inferno, è solo per la grazia di Dio. Altri invece vogliono essere esaltati per le loro abilità o addirittura per i loro doni, quando i doni sappiamo che vengono dalla mano di Dio, non abbiamo nulla di cui vantarci. Ed affondano sempre di più in questo mare di orgoglio. Questo è l'esatto opposto del rinunciare a noi stessi. Tutto questo e molte attitudini simili non sono rinunciare a noi stessi, definitivamente. Questo è esaltare i propri desideri egoisti, i desideri del nostro cuore, ed è esattamente il contrario di quello che Gesù chiede a chi vuole seguirlo. L'azione di rinunciare a se stessi non è un qualcosa di passivo. Cosa vuol dire? Non è qualcosa che io mi siedo, incrocio le mie braccia e un giorno cadrà dal cielo e io rinuncerò a me stesso. No, qui vediamo un verbo attivo. Rinunciate a voi stessi. Chi vuole seguirmi rinunci a se stesso. È un'azione attiva che significa non semplicemente smettere di cercare i miei interessi, piuttosto è attivarmi. Intenzionalmente cominciare a fare l'esatto opposto, cominciare a cercare di fare gli interessi santi del nostro Signore. Lottare quindi per sopprimere i nostri desideri egoisti e lottare con tutte le nostre forze per compiere i desideri santi del nostro Signore. È un qualcosa di attivo. Purtroppo è normale che come cristiani spesso ci ritroviamo con desideri egoisti contro i quali lottare. Paolo nel capitolo 7 di Romani scrive un testo molto intenso riguardo alla sua lotta con il peccato. E alcuni pensano che questo testo si riferisca a lui prima di convertirsi, però tutti i verbi sono al presente e Paolo è evidente che sta parlando della sua lotta attuale con il peccato. Se l'apostolo Paolo lottava con il peccato, noi pure, sicuramente. Quindi non è questo il punto, non è il fatto che a volte sentiamo, o anche spesse volte possiamo sentire dei desideri carnali, non è questo il punto è accomodarsi in questi interessi carnali e non fare nulla per sopprimerli e per cominciare a seguire gli interessi di Dio. Questo non è rinunciare a se stessi e questo non è seguire i comandamenti del Signore. Purtroppo tanti credenti si adagiano e pensano perfino di avere ragione nel farlo. Dicono, sono i miei desideri personali, è un mio diritto, nessuno li può toccare, nemmeno Cristo. Beh, se sei un cristiano non è così, non è così. La prima domanda del Signore Gesù Cristo è rinuncia a te stesso. Smetti di vivere ricercando i tuoi interessi carnali, conservando i tuoi concetti mondani, sbarazzati di tutto questo e comincia a ricercare la volontà di Dio. Questo è il primo requisito di chi vuole essere un discepolo del Signore Gesù Cristo. Il secondo che troviamo qui è che Gesù richiede ai suoi discepoli e lo richiede ai discepoli di ogni momento storico e di ogni luogo è che prendano la propria croce. Quando Gesù disse questo, prendete la vostra croce, chi lo stava ascoltando probabilmente comprese immediatamente a che cosa si riferiva Gesù. La croce era uno strumento che i romani utilizzavano per condannare certi criminali e probabilmente, siccome la Palestina era sotto il dominio dell'impero romano, probabilmente i discepoli avevano anche visto qualcuno che aveva ricevuto questa condanna. Però per noi non è così. Spero che nessuno abbia visto qualcuno crocifisso qua. Non dovrebbe essere normale. Dal momento che quindi non è così scontato, vorrei spiegarvi brevemente che cos'era la crocifissione. La crocifissione era, come ho già detto, una pena di morte per coloro che il giudice considerava degni di una sofferenza tale, ed era a tutti gli effetti una tortura, era terribile. La condanna cominciava di solito con una flagellazione. Il condannato quindi veniva spogliato completamente e completamente nudo veniva legato a un palo e veniva flagellato. Lo strumento che usavano per flagellare era formato da delle strisce di cuoio ai quali erano attaccati a volte delle palline di metallo, a volte delle ossa di pecora, a volte dei pezzetti di legno. Il fatto è che riceveva dei colpi così forti e così tanti colpi che veniva lasciato praticamente quasi morto, le sue ossa erano scoperte perché la carne che era sulla sua schiena veniva distrutta, veniva lacerata. E una volta che avevano finito con la flagellazione, lo lasciavano con la vita sufficiente per potersi alzare e in alcuni casi trasportare uno dei pali della croce fino al punto in cui sarebbe stato crocifisso. Quindi dopo essere stato flagellato si poteva rivestire e al suo collo veniva appeso un cartello sul quale erano scritte le sue generalità e il delitto che aveva commesso. E questo era per umiliare il condannato, ma anche per far sì che il resto del popolo sapesse che cosa sarebbe successo a chi avesse compiuto lo stesso reato. E così, legato a questo palo, a uno dei pali della croce, alle mani, portandolo sulle spalle, doveva trasportare questo palo. Immaginatevi, dopo aver ricevuto così tanti colpi, aver perso così tanto sangue, aver sentito così tanto dolore, trasportare uno di questi pali che erano così pesanti. Durante il cammino, molte volte cadeva per il peso del palo. Immaginatevi trasportando un palo sulle spalle, al cadere probabilmente si schiacciava anche la faccia. Non era piacevole. Arrivato al punto in cui doveva venire crocifisso, nuovamente veniva spogliato completamente e veniva inchiodato mani e piedi alla croce. E lo scopo era provocare una morte lenta, molto lenta, terrorizzante, umiliante e dolorosa. Durante tutto il processo il condannato veniva deriso, picchiato, insultato, umiliato, gli venivano date delle sostanze a volte che lo drogavano, a volte gli davano delle sostanze affinché potesse durare anche più tempo in vita, così poteva soffrire ancora di più, e pochissime volte si decideva di rompere loro le gambe, come fecero con i ladroni che erano crocifissi di fianco a Gesù. Molte poche volte, perché? Perché a rompergli le gambe sarebbero morti più in fretta. Il loro scopo non era far morire in fretta le persone, era farli soffrire il più a lungo possibile. Era una condanna così atroce, così umiliante, che molti romani importanti, per esempio un console romano, Marco Tullio Cicerone, definiva questa pratica il supplizio più crudele e più tetrico. Era la morte peggiore che potesse capitare ad una persona, e tutto questo è orribile e crudele. I discepoli lo sapevano, sapevano a che cosa si stava riferendo Gesù quando dice prendete la vostra croce. Sono difficili da eliminare dalla propria mente immagini così. Immaginiamoci vedere una persona che riceve tutta questa sofferenza, penso che non sarebbe facile eliminarlo dalla nostra mente. Ed è quello che stava dicendo Gesù ai suoi discepoli. Se volete essere miei discepoli, dovete essere disposti a morire, ma non a morire semplicemente, a morire nella forma più orribile e terrorizzante che ci sia. Dovete essere disposti a ricevere la morte peggiore che ci sia per essermi fedeli. Perciò ascoltami, Gesù continua ancora oggi a chiederci la stessa cosa, ancora oggi. Sei disposto ad arrivare fino a tal punto? Sei disposto ad arrivare fino alla morte peggiore che ci sia? Molti che dicono essere cristiani non sono disposti a morire per la causa di Cristo e non sono disposti neppure, per esempio, a predicare il Vangelo ai loro familiari per il timore di essere derisi. Molti dicono al Signore Gesù Cristo, Gesù ti ringrazio di tutto, io voglio davvero essere un tuo discepolo, però ho un paio di punti che vorrei mettere in chiaro. Sai, io ho una reputazione che devo mantenere e non posso permettermi che questa reputazione venga intaccata. E sempre il punto di queste condizioni di solito è ti seguo però fino a dove mi conviene, non di più. Sei questo tipo di discepolo? Chiediamocelo, siamo questo tipo di discepolo? Esaminiamoci. Se ci rendiamo conto che quello che stiamo facendo, se ci rendiamo conto che stiamo seguendo il Signore solo fin dove ci conviene, per mantenere la nostra reputazione intatta, allora questo non è quello che il Signore ti sta chiedendo. Il Signore dell'universo ti chiede che tu possa arrivare fino alla morte a causa del suo nome, se necessario, e non una qualsiasi morte, ma la morte più terribile che tu possa immaginare. Il Signore non accetta quelli che vogliono essere Suoi discepoli alle proprie condizioni. In Luca 21:16-17 Gesù dice «Voi sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici, e faranno morire parecchi di voi, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome». Ancora Matteo 10:38 Gesù dice «Chi non prende la sua croce non viene dietro a me, non è degno di me». In altre parole Gesù sta dicendo «Se decidete di essere miei discepoli, sicuramente vorranno farvi del male e perfino uccidervi in alcune occasioni, e chi non è disposto ad arrivare fino a quella morte allora non è degno di me. Sei uno di quei cristiani che porta la sua lista delle condizioni al Signore? Quali sono queste condizioni? Forse queste condizioni ti portano a dare a Dio solo il tempo che ti avanza, se è che avanza, sempre che avanzi. Oppure sei uno di quei cristiani di cui solo in chiesa si sa che sono cristiani, poi escono e nessuno sa niente, è un segreto. Non sono disposto a ricevere vergogna? Forse questa è la tua condizione? Non sono disposto ad essere deriso? Non voglio essere isolato? Quali sono le tue condizioni? Tu le conosci, tu sai qual è la lista delle condizioni che tu porti a Dio. E sicuramente Dio prende la tua lista delle condizioni e la fa a pezzettini. A Lui non interessa quali sono le mie condizioni. Le uniche condizioni che contano sono quelle che Lui stabilisce. In Atti 5:40 e 41 c'è scritto Chiamati gli apostoli, li batterono, ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Questo testo è molto interessante. Gli apostoli erano appena stati picchiati e minacciati che se avessero continuato a predicare il Vangelo di Gesù sarebbe successo qualcosa di brutto. E la loro reazione quale fu? Si rallegrarono, sentirono gioia perché erano stati ritenuti degni di essere maltrattati per il nome di Gesù. E non smisero di predicare il Vangelo, continuarono. E non solo loro, anche l'Apostolo Paolo, per esempio, in Seconda Corinzi 11, dice: «Sono servitori di Cristo? Io parlo come uno fuori di sé, lo sono più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte, dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatica e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità». Terribile. Nessuno penso che voglia soffrire in questo modo. E non, certamente non tutti noi cristiani arriveremo a soffrire tali dolori per la grazia di Dio. Però se non sei disposto a predicare il Vangelo ai tuoi colleghi, ai tuoi compagni, ai tuoi familiari, ai tuoi vicini, perché hai paura di essere deriso, per questo potrebbe essere un segnale che probabilmente non saresti disposto a soffrire nulla per causa di Cristo. Il Signore richiede da noi una fedeltà tale che dobbiamo essere disposti perfino a morire se necessario. Lo faresti? Chiediamocelo ognuno di noi, lo faremmo? Marco 8,38 dice: «Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli». Chi vuole che il Signore abbia vergogna di lui? Io no. E credo che nessun cristiano voglia una cosa simile. Il terzo requisito che il Signore richiede a tutti quelli che vogliono essere Suoi discepoli, è che lo seguiamo. Nella lingua originale questa espressione significa letteralmente accompagnare o stare nello stesso cammino di qualcun altro. Gesù chiede ai Suoi discepoli che vadano nel Suo stesso cammino. Quando? Sempre. Non quando ci conviene, non solo la domenica mattina, non solo quando il rischio non è molto alto, non solo quando non c'è tanto da lasciare, non solo quando non devo andare troppo lontano, o non solo, no, sempre. Il Signore vuole che andiamo nel suo stesso cammino sempre. Nelle scritture molte volte Gesù rivolge questa chiamata ad alcuni uomini, gli dice: seguimi. E credo che nei Vangeli abbiamo molti esempi che ci aiutano a capire che cosa significa questa chiamata. E voglio vederne 2 in particolare. In Matteo 4, 18 al 22, Gesù rivolge questa chiamata a Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. E loro erano dei pescatori. In questo modo si guadagnavano da vivere. Lavoravano probabilmente nella professione dei loro padri e i loro strumenti di lavoro erano fondamentali affinché potessero continuare a guadagnare e sostenersi. La storia narra che all'ascoltare la chiamata di Gesù, all'istante lasciarono tutti i loro strumenti di lavoro e cominciarono a seguire Gesù. Ma il secondo esempio è quello su cui voglio soffermarmi di più, e lo troviamo in Matteo 9,9, ed è la chiamata di Gesù allo stesso Matteo che ha scritto il Vangelo, al Matteo il pubblicano. Ai tempi di Gesù, come ho già spiegato prima, l'impero romano aveva il controllo della Palestina e Roma riscuoteva alcune tasse, Certe tasse erano dei pedaggi che dovevano pagare i viaggiatori o chi trasportava delle merci, e le riscuotevano dei privati. C'erano delle persone, dei privati, che riscuotevano queste tasse e poi pagavano una tariffa a Roma. Il guadagno di questi privati era ricaricando il prezzo di queste tasse. Quindi se Roma richiedeva 10, loro facevano pagare 13 e quel 3 era il loro guadagno. E in alcuni casi questi privati avevano dei dipendenti. I dipendenti proprio stavano sul luogo fisico e riscuotevano le tasse. Questi dipendenti erano i pubblicani, erano loro. Ora, i pubblicani ricevevano il loro stipendio fisso, perché erano dei dipendenti, e in più ricaricavano un'ulteriore percentuale extra su queste tasse, imbrogliando i contribuenti, perché ovviamente stavano chiedendo una somma maggiore. Ed è per questo motivo che i pubblicani erano molto ricchi. Matteo era un pubblicano, era incaricato quindi di riscuotere il pedaggio dai pescatori, da coloro che trasportavano i loro prodotti in barca. E c'erano due tipi di pubblicani, alcuni che si facevano carico di tasse generali ed altri che si occupavano di riscuotere proprio le tasse su chi stava viaggiando. E Matteo riscuoteva le tasse da chi viaggiava, dai viaggiatori, e la maggior parte di questi pubblicani erano dei giudei, così come lo era Matteo. Questi pubblicani, quindi anche Matteo, non erano proprio considerati bene dal resto del popolo, erano visti come dei traditori della patria, erano disprezzati. Immaginatevi che erano esclusi, talmente esclusi dalla società, a tal punto che non potevano neanche pagare la decima nel tempio, perché il loro denaro era considerato impuro. Di conseguenza erano proprio esclusi da tutto, e però avevano anche molti comfort, erano molto ricchi, a tal punto, per esempio, si dice di Matteo che aveva una casa propria, il quale probabilmente significa che era più ricco degli altri, del pubblicano medio. Quindi Matteo 9,9 dice: «Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e gli disse: "Seguimi." Ed egli, alzatosi, lo seguì." Quindi vediamo Matteo che stava lavorando. Era seduto al suo banco delle imposte, un po' come se fosse la sua scrivania in ufficio. E Gesù passò di là, lo vide e disse: "Seguimi." Alla chiamata del Signore, Matteo semplicemente lasciò il suo posto di lavoro, si alzò e lo cominciò a seguire. E la sua reazione ha realmente tante implicazioni, davvero tante. Un uomo con una posizione privilegiata, che guadagnava tantissimi soldi, un uomo con parecchie comodità, che decide di lasciare tutto per seguire il suo maestro, un uomo che era allontanato, che era lontano dalla religione nazionale perché tutti lo disprezzavano. Di conseguenza sicuramente non era così devoto. Eppure, quando Gesù lo chiamò, lui si alzò e lo seguì. Cosa significava seguirlo? Significava lasciare tutto per andare nello stesso cammino di Gesù, abbiamo detto. E qual era questo cammino di Gesù? Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Era un uomo estremamente ricco, Matteo. Eppure decise di seguire lo stesso cammino di Gesù. Matteo lasciò tutto per essere un discepolo di Gesù. Saresti disposto a farlo? Se Dio ti chiedesse di lasciare la sicurezza del tuo lavoro, le tue comodità, le tue ricchezze, lo faresti? Il "seguimi" di Gesù è rivolto anche a te, a me, a ogni cristiano. Non solo questo, ma il "seguimi" di Gesù definisce anche un prima e un dopo. E il dopo è una rottura definitiva con ciò che c'era prima. E Matteo risponde immediatamente a questa chiamata. Molti credono di poter rispondere a questa chiamata magari più tardi, quando finisco l'università, quando finisco i miei studi, quando finisco quello che sto facendo, che è troppo importante affinché io possa lasciarlo per seguire Gesù. Molti credono che possono rispondere dopo. Ma il "seguimi" di Gesù richiede una risposta immediata. Matteo ha risposto all'istante. Dio dice ad ogni credente: "Seguimi." Sei disposto a lasciare il tuo passato, a rompere con esso? Le tue amicizie che sono di cattiva influenza, i tuoi hobby che non sono per niente sani, quel lavoro che magari ti costringe a fare cose che disonorano il Signore completamente. Sei disposto a lasciare quello che tanto ami di questo mondo per seguire Gesù? Se non sei disposto a farlo, allora non stai rispondendo positivamente al seguimi di Gesù. Se ti accontenti di essere un credente che magari solo partecipa alle riunioni, in una forma passiva, continua la sua vita normale, poi quando la riunione finisce, non ti preoccupi di crescere, non ti interessa, non fai nulla per crescere, allora non stai rispondendo al seguimi di Gesù. Certo, non necessariamente il Signore ci chiede di lasciare tutto quello che abbiamo, non per forza il Signore ci chiede di lasciare il nostro lavoro, la nostra casa, le nostre comodità, non per forza, ma al seguimi di Gesù si può rispondere anche nel posto in cui ti trovi, a scuola, a casa, al lavoro, dovunque tu sia. Stai facendo una differenza? O sei uguale ai non credenti che ti circondano? Stai glorificando Dio? Che cosa vuol dire glorificare Dio? Vuol dire manifestare i suoi attributi nella tua vita in modo tale che Dio possa esserne esaltato. Lo stai facendo? Questa è la domanda. Se non lo stai facendo, allora non stai rispondendo correttamente al seguimi di Gesù. Non stai camminando nel suo stesso cammino, nel cammino che lui ha tracciato per i suoi discepoli. E se non lo stai facendo, ravvediti e inizia ad andare dietro Dio. Implora misericordia. Una cosa che è degna di essere notata è una piccola congiunzione qui, presente, ritornando a Matteo 16:24. Qui è presente solo tra il prenda la sua croce e mi segua, quella piccola E. Ma nel testo originale, al posto della virgola, noi abbiamo se uno vuole venire dietro me, rinuncia a se stesso, virgola, prenda la sua croce e mi segua. Al posto di quella virgola c'è un'altra E, la stessa parolina che noi traduciamo E in italiano. È una piccola parola che però vuole dire allo stesso modo. Quindi quello che il testo sta dicendo, se uno vuole venire dietro a me, deve rinunciare a se stesso, allo stesso modo deve prendere la sua croce e allo stesso modo mi deve seguire. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non esistono discepoli a metà. Vuol dire che il Signore ci sta chiedendo tutto, tutto. È lo stesso discorso di prima, arrivo solo fin dove mi conviene. No, questa piccola parola esclude completamente questa possibilità. Il Signore vuole tutto da noi. Gesù ci sta chiedendo tutto. Oggi è comune il cristianesimo light, cioè il cristianesimo alla leggera. È molto comune, vediamo persone che prendono il cristianesimo non troppo sul serio, come qualcosa di tranquillo, qualcosa che non determina niente nella mia vita, qualcosa in più. Ma da quello che abbiamo visto, è quello che Dio ci sta chiedendo? Che la nostra vita cristiana sia un qualcosa in più? Da quello che abbiamo appena visto, il Signore non ci sta chiedendo questo, il Signore Gesù vuole che viviamo una vita cristiana completamente data a Dio. È evidente che il Signore ci chiede di essere radicali, non superficiali. Tutti coloro che decidono di essere radicali, a volte potranno anche essere visti come legalisti da chi vede il cristianesimo come un qualcosa di superficiale, come quel qualcosina in più. Ma non è legalismo, il legalismo è un'altra cosa. Il legalismo è credere che si possa raggiungere la salvezza o perfino la santificazione per mezzo dell'osservanza di regole senza nessuna misericordia. Questo è il legalismo. Seguire Gesù in un modo radicale non è legalismo. È obbedire a quello che Dio vuole da ogni credente. Così che chiediamoci, in che cosa sto investendo la mia vita? Nelle cose eterne? Nell'eternità? O nelle cose di questo mondo? Una domanda molto saggia che ci può aiutare a rispondere a questa, un'altra domanda saggia che ci può aiutare a rispondere a questa domanda è la seguente: desideri la venuta di Cristo? Se la tua risposta è no, è perché sei così afferrato alle cose di questo mondo che non puoi neppure immaginare di lasciarle. Le ami così tanto che preferisci continuare a godere delle cose di questo mondo piuttosto che della presenza di Dio, piuttosto che della sua piena gloria. Quindi ti richiedo ancora, in che cosa stai investendo la tua vita? Nelle cose di questo mondo o nell'eternità? Vuoi essere un discepolo di Gesù? I requisiti sono chiari. Il nostro Maestro ha tracciato il cammino. Ci sta chiedendo di rinunciare a noi stessi, di prendere la nostra croce e di seguirlo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Grazie perché da essa possiamo conoscere la tua persona, possiamo conoscere la tua volontà e possiamo essere certi del fatto che come credenti tu non vuoi da noi una vita superficiale, ma tu vuoi che noi siamo dei discepoli che diano tutto per te. Come abbiamo cantato prima, che la nostra vita possa essere un'offerta a te, continua, non solo qui, non solo in chiesa, non solo durante le riunioni, ma in ogni momento. Che quando usciamo da qui, che quando ritorniamo alle nostre case, che quando domani andremo al lavoro o a scuola o sbrigheremo le nostre faccende, che in ogni momento possiamo rispondere alla tua chiamata, a quella chiamata santa, certo difficile, ma per la quale tu ci dai tutti gli strumenti necessari per poter rispondere. Ti preghiamo quindi di aiutarci ad essere dei discepoli fedeli a te, dei discepoli tuoi che rinuncino completamente a se stessi, ai propri desideri carnali che ci allontanano da te. Aiutaci ad essere disposti ad arrivare perfino fino alla morte più atroce, se quello che tu desideri per noi, solo per essere fedeli al tuo nome e per darti la gloria. Aiutaci, oh Signore, aiutaci, noi non siamo capaci, la nostra carne ci trascina lontano da te. È per questo che corriamo a te implorando il tuo aiuto e la tua misericordia su di noi. Il nostro desiderio è che tu possa gradirci, che noi possiamo essere graditi a te per la nostra condotta santa e perché ti stiamo obbedendo in ogni tempo. Nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.